A 8 anni ogni scelta è importante e forse ti segnerà per la vita intera.
C'era tra me e lui questa netta differenza che non poteva mai essere superata, perché anche se avevo 8 anni, anche se ero piccolo, io ero laziale e lui era romanista.
Storie di squadre di disperati e di tifosi coscienziosi in una puntata che si intitola La morale del tifo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Qual è la morale del tifo? Non lo sappiamo, forse non c'è. Là fuori ci sono persone che sono tifose, stiamo parlando per lo più di calcio. Quando si parla di tifo si parla o di tifo organizzato o anche non organizzato, si parla di quello, si parla di calcio, e persone invece a cui non interessa nulla, né del calcio né del tifo. Questa puntata però secondo me è interessante perché racconta attraverso una storia, cioè che è la storia dei due protagonisti di oggi, che sono l'autore della storia, cioè il nostro ascoltatore che ce l'ha mandata, Felice, e il suo amico Gingio, ci racconta come anche due amici per la pelle, due amici che sono giovanissimi e che condividono le loro giornate insieme, non possono varcare la linea, non possono diventare uno tifoso dell'altra squadra se sono già tifosi di un'altra squadra, perché succede così. E c'è un giorno preciso in cui i due sono in riva a un laghetto, si guardano e si dicono: tu dovresti tifare la mia squadra. E l'altro dice: ma figuriamoci, sei tu che dovresti tifare la mia. Rimangono amici, ma ovviamente quella cosa non succederà. E poi abbiamo scelto di raccontarvi una cosa che non è una storia, ma è un micro saggio, direi, che spiega qual è il senso e direi la morale del tifo, se si riesce a essere tifosi etici oppure no. È secondo noi un pezzo molto interessante in una puntata che si intitola proprio così, La morale del tifo. Benvenuti. Era l'estate del 1984, io e il mio amico Alessio, detto Gigio, ingannavamo la noia delle calde e pigre giornate estive girando per Macerata con le nostre due biciclette. La scuola era finita da qualche settimana e per qualche oscuro miracolo ero stato promosso, per cui potevo godermi un po' di sano e meritato fancazzismo. Non che ci fosse molto da scialare, in realtà ci si vedeva in casa di qualcuno che non era ancora partito per la villeggiatura, si giocava al subbuteo con i soldatini, si guardavano tutti insieme i cartoni animati, si andava in qualche sala giochi a buttare i soldini, qualche giro in bici e, se il caldo lo consentiva, magari si giocava a calcio. Bisognava usare parecchio la fantasia per divertirsi, ma quella fortunatamente a noi non è mai mancata. Mi ricordo che in quella giornata particolarmente calda e noiosa, io e Gigio pedalammo fino ad un piccolo laghetto dove qualche volta i ragazzi più grandi ci avevano portati con loro per andare a pescare. Non che sapessimo farlo, intendiamoci, ma quando qualche ragazzo più grande ti coinvolgeva in qualcosa, tu non potevi certo esimerti dal partecipare, veniva considerato un onore quasi sacro. Il giorno dopo a scuola te ne saresti vantato con tutti, suscitando non poche invidie e rancori. Arrivati in riva al laghetto, notammo che era deserto. L'acqua, vagamente stantia, emetteva un cattivo odore di vegetazione mucialleggiante. «Me lo ricordavo meglio», disse Gigio quasi tra sé. «Io qui il bagno non me lo faccio, sembro una fogna», aggiunsi indicando la superficie della pozza d'acqua.
Gigio era arrivato in scuola in quarta elementare, quindi stavamo in classe insieme. Poi piano piano siamo diventati molto amici e abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori scuola, perché poi abitavamo nella stessa via. Vabbè, Macerata non è una città tanto grande, giocavamo tantissimo a pallone come tutti i ragazzini dell'epoca, adesso purtroppo lo fanno meno, ed era una persona con cui mi sono trovato, diciamo, quasi subito bene, perché era solare, era spiritoso, divertente, non era uno poi che se la prendeva o cose varie, anche se all'epoca magari a 8 anni più facile, no? Avere litigi e cose varie. Invece con lui, devo dire, sono sempre stato in buoni rapporti. Abbiamo fatto le prime marachelle insieme, diciamo, insomma, ecco.
Posammo le bici per terra e ci sedemmo sull'erba ad una decina di metri di distanza dal laghetto. L'ombra degli alberi creava una leggera brezza che spingeva lontano il puzzo dell'acqua. Io mi misi a giocare con un bastoncino scavando nella terra e Gigio invece sembrava assorto e distante. «Beh, di cosa volevi parlarmi?» gli chiesi quasi bruscamente. «Sembrava una cosa così importante quando mi hai chiamato oggi». Gigio sorrise, forse perché pensava che quando si hanno 8 anni qualsiasi cosa è importante. Importante è scegliere bene la squadra con cui affronterai il subbuteo, diventa importante perfino con quale videogioco giocherai in sala giochi o quale cartone animato guardare. A 8 anni ogni scelta è importante e forse ti segnerà per la vita intera. Gigio assunse un tono solenne e girandosi verso di me disse: «Ci ho riflettuto molto e credo davvero che tu dovresti metterti a tifare la Roma, come me». Tacque poi per qualche secondo, attendendo probabilmente la mia reazione, che invece non arrivò. Anzi, rimasi del tutto impassibile e serafico, continuando a giocare con il mio bastoncino. Non ho mai capito se si aspettasse da me di essere preso a parolacce oppure temesse una mia esplosione rabbiosa per quella sua strana e allo stesso tempo assurda richiesta. Dal canto mio ricordo che non dissi nemmeno una sillaba, ma tra me e me cercavo di capire perché avesse sentito la necessità di sparare una minchiata simile. Qualche giorno prima gli avevo mostrato la foto di una mia trasferta a Pisa con mio padre e i 2 miei fratelli. Gli avevo narrato con fare entusiasta che più di 20.000 laziali si erano recati nella piccola cittadina toscana per spingere la Lazio verso la salvezza dalla retrocessione. Non nascondo che forse nel narrare la giornata ero stato eccessivamente poetico. In fin dei conti il Pisa era già retrocesso matematicamente, a noi bastava un punto per restare in Serie A. Nulla di eccezionale, eppure per un ragazzino di 8 anni quella giornata era stata come una finale di Coppa dei Campioni. Ricordo ancora Chinaglia e Battista a fine partita abbracciarsi sotto la curva per festeggiare come pazzi. Ricordo anche le lacrime di Long Joe e rammento anche la sua solenne promessa: «Vi giuro che non soffriremo più così». Purtroppo poi le cose sono andate un po' diversamente, ma questa, come si dice in questi casi, è un'altra storia. Gigio avvertì il mio silenzio come un cenno di resa perché cominciò a incalzarmi con una valanga di motivazioni. Tra la Roma e il Lazio, nelle Marche chiamavano la Lazio spesso così, non ci sta paragone, mi disse. La Roma un anno fa ha vinto lo scudetto, quest'anno siamo arrivati secondi, abbiamo vinto la Coppa Italia, siamo arrivati in finale di Coppa dei Campioni, abbiamo Bruno Conti, Falcao, Pruzzo, Sereso, mentre il Lazio non ha nessuno. Ma poi vuoi mettere il nostro inno? Lo canta Venditti, il grande Antonello. E poi la Roma è la squadra della città, il Lazio appunto del Lazio. Non lo sapevo ancora, ma tutte quelle minchiate sparate da Gigio le avrei sentite per molti anni a venire e purtroppo capita ancora di sentirle. Come se una squadra si potesse scegliere in base ai giocatori o per i trofei che si vincono. I perdenti scelgono la squadra del cuore in questo modo, prendono quella che vince di più e con i giocatori più forti. E comunque non sarà mai la Roma. «E poi abbiamo dei colori bellissimi», continuava, «dei tifosi stupendi. Hai visto la curva sud? Quando sarò più grande voglio iscrivermi al CUCS». Mi fece sinceramente un po' di tenerezza perché dalle sue parole traspirava un grande entusiasmo e una sincera buona fede. Ci teneva davvero che il suo migliore amico diventasse tifoso della Roma per poter condividere insieme la passione per la squadra del cuore. Ingenuamente non aveva certo pensato che avrebbe avuto più successo se mi avesse chiesto di attraversare l'oceano a nuoto.
Era una cosa strana, perché io c'avevo mio nonno che da un lato mi trascinava, che voleva che io diventassi del Napoli. Io poi invece sono andato appresso a mio padre, che mi ha cominciato a portare a fare le trasferte, perché poi noi, abitando nelle Marche, la Lazio in quel periodo quando ero piccolo, che stava in Serie B, quindi ci avevamo San Benedetto, Ascoli, tutto vicino, e andavamo spesso a vedere la Lazio in trasferta insieme. E quindi, e poi alla fine io sono diventato, anche se era un periodo difficile, complicato, tutto quanto, a Napoli arrivava Maradona, io per chissà quale motivo oscuro sono diventato tifoso laziale. E per me la Lazio è la compagna di vita, dopo mia moglie, diciamo, più importante, perché mi accompagna da quando ho 7 anni.
Dopo qualche secondo di silenzio mi decisi a replicare ai suoi deliri. Fui spietato. Gigio, a me i vostri colori fanno davvero cagare, sembra cacarella di piccione. Conti e Pruzzo li detesto dal profondo del cuore. Falcao e Cerezo sono bravi e un po' ve li invidio, anche se non li cambierei con Batista e Laudrup. Ammetto che forse la spara è davvero grossa, ma non me ne pento. Venditti non mi piace, mi tengo Tony Malco. Anche qui esagerai, ma cosa volete che vi dica? Mica potevo dargli la vinta. Non cambierei la curva sud con la curva nord neanche per tutto l'oro del mondo. La Coppa dei Campioni l'avete persa in casa ed è stato davvero un bel momento. Vabbè, avete vinto qualche trofeo, ma è robetta. E poi Chinaglia ha detto che farà uno squadrone con i soldi della Coca-Cola e vinceremo anche noi lo scudetto, vedrai. Certo, le cose poi andarono in modo vagamente diverso. Rischiamo addirittura il fallimento e ci salvammo solo grazie allo stellone biancoceleste che interviene sempre quando la Lazio è ammantata da qualche pesante pericolo. Mi rimisi in piedi e mi avvicinai alla bicicletta. Mi girai verso Gigio, che mi guardava come si guarda un pazzo fanatico, e gli dissi: anch'io ci ho riflettuto. Dovresti diventare laziale, sai? Anche Gigio si alzò e mise le mani al libretto e poi mi urlò addosso una frase del tipo: non ci penso nemmeno, siete una squadra di disperati. Inforcai la bicicletta, scrollai le spalle e mi aggiustai la frangetta. Gli sorrisi e, guardandolo dritto negli occhi, gli dissi: mi piace, disperati. Voi alla Roma non conoscete la gioia dei disperati quando fanno fortuna. E mi piace ancora di più quel che siete. Lo hai capito finalmente che io sono uno di loro e lo sarò per sempre. Ci vediamo, Gigio. Non fu un vero e proprio litigio, perché il giorno dopo riprendemmo le nostre vite come nulla fosse e la nostra amicizia rimase solida e salda per lungo tempo ancora. Fu più un mettere i puntini sulle i, un rimarcare una linea che non poteva essere superata. Sulle amicizie siamo spesso chiamati a fare dei compromessi e accettiamo di farli volentieri per una persona a cui vogliamo bene. Mai però sulla squadra del cuore. Ciao Gigio, ovunque tu sia, ti voglio bene.
Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani.
Beh, immagino che sarà felicissimo, felice, perdonatemi il gioco di parole, del fatto che Luca Micheli ha scelto di avere Antonello Venditti che canta Grazie Roma per chiudere la sua storia, per lui che è laziale, ma tant'è, si intitola La morale del tifo. Se c'è una morale nel tifo, forse anche accettare l'inno delle altre squadre. Pronto, ciao Felice, buongiorno.
Ciao Matteo, come stai?
Benone, tu come stai?
Tutto bene, dai, siamo tornati a lavorare, quindi tutto a posto.
Felice, ci aveva raccontato una storia bellissima ambientata in Basilicata. Tu eri un ragazzino, c'era il tuo nonno che ti raccontava delle storie, però questa storia in realtà è ambientata nelle Marche, giusto? Nel maceratese.
Esattamente, sì.
Come mai?
Macerata proprio. È perché papà era ufficiale della Guardia di Finanza e ci siamo spostati parecchio, Roma, Torino e poi quando era un pochino più grandicello Macerata e poi di nuovo Roma.
Ok, quindi adesso stai a Roma?
Sì, sì, adesso sono a Roma da più di 35 anni.
Ah, ok, ok. Ma e quindi ovviamente la domanda va da sé, di Gigio hai ancora notizia? Vi sentite? Siete
allora,
in contatto?
Non siamo più in contatto, però tramite i social ci eravamo risentiti qualche anno fa. E poi tramite Anita che mi ha fatto venire un po' il dubbio, gli ho scritto per dirgli: senti, guarda, ho fatto questa cosa in cui sei anche tu citato. E lui era molto contento in realtà quando ha sentito che l'avevo fatto. Okay. Quindi...
certo, perché Anita conosce tutte le clausole giuridiche per cui qualcuno potrebbe dire: voi avete raccontato una storia in cui sono coinvolto, non me l'avete chiesto, e quindi c'è stato un contatto quantomeno. No, no, lo immagino.
Non me l'ha detto perché, me l'ha detto perché magari
a lui faceva piacere.
Esattamente, sì, sì.
Senti,
perché non ho detto nulla di scabroso, insomma.
No, direi di no, se no anche della Roma, che magari può essere scabroso per un tifoso laziale, ad esempio.
Ah beh, certo, sì.
Senti, tu a un certo punto, la domanda va da sé, ovviamente, sei rimasto tifoso della Lazio, sei sempre bello carico?
È una delle poche certezze che ho nella vita, quindi mia moglie e la Lazio, diciamo, quindi insomma.
Ma sei un tifoso alla stadio? Ma sei un tifoso alla stadio? Sì.
Distinti nord-est. Abbonato.
Ah, sei abbonato, quindi tu tutte le una domenica sì, una domenica no.
Esattamente, sì.
Senti, a un certo punto tu dici: rischiamo addirittura il fallimento, ci salviamo solo grazie allo stellone biancoceleste che interviene sempre quando la Lazio è ammantata da qualche pericolo. Che cos'è lo stellone biancoceleste?
È una cosa che magari per altri tifosi potrà risultare strana, però è una cosa che quando la Lazio sta proprio lì per andare sull'orlo del precipizio, e nella nostra storia ci è successo svariate volte, interviene sempre, in qualche modo ci salva in maniera drammatica, tipo gli spareggi, quelli di Napoli in cui abbiamo dovuto giocare una partita dopo che eravamo stati penalizzati di 9 punti per salvarci dalla Serie C, per farti un esempio, oppure dopo la vicenda Chinaglia, che eravamo rimasti senza una lira e in qualche modo ci siamo salvati, ecco.
Sempre... chiarissimo, insomma, in qualche modo cioè, avete una stella in cielo, insomma, un santo in paradiso. Ti ringrazio moltissimo, Felice, per la storia e per la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto e forza Lazio a questo punto, allora.
Speriamo, insomma, dai.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.
Lucia San Siro. Di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui.
Lui era Roberto Vecchioni, che canta Lucia San Siro. Vecchioni è tifoso di un'altra squadra, ma tant'è, comunque di stadi si parla. E ora la parola a Ilaria Gaspari, che ci dice la sua sulla storia che ci ha appena raccontato Felice.
La storia di Felice è una storia molto, intanto molto tenera, perché è la storia di un'amicizia fra due bambini, ma penso che sia anche molto interessante perché ci fa riflettere sulla natura dell'amicizia e sul fatto che possa esistere un modo di vivere l'amicizia con assoluta spontaneità e, come dire, con un coinvolgimento totale, come accade a Felice e a Gigio, che sono amici del cuore da bambini, senza però rinunciare a delle cose che in qualche modo creano una divergenza con l'amico. Quindi in realtà il fatto che si possa, parlandone tranquillamente, come fa Felice con Gigio quando appunto risponde con grande decisione, con grande fermezza al suo tentativo di convincerlo a cambiare squadra, ecco, in quel momento lì, al di là del fatto che appunto poi possiamo chiederci cosa significhi la fedeltà a una squadra di calcio, cosa significhi questo senso di appartenenza che di solito appunto nei bambini è qualcosa di legato alla famiglia e che naturalmente può prendere delle forme più o meno fanatiche, perché il tifo calcistico, sappiamo che la parola tifo è la parola che indica anche una febbre, indica anche una malattia, proprio etimologicamente viene dal greco, da una parola greca che indica uno stato di ebbrezza. Quindi è chiaro che poi lì si può anche riflettere su quale sia il peso del tifo calcistico nella vita di un individuo, però molte volte appunto qualcosa che soprattutto nell'infanzia dà in un certo senso una certa coloritura, no? Una percezione di sé viene in qualche modo definita da questa fedeltà alla squadra. E con molta saggezza Felice sa che non può rinunciare a questa parte di sé e l'amico lo accetta.
Il riassunto delle notizie in pochi minuti e poi il tempo per capire, approfondire e spiegare ogni giorno almeno un fatto. Politica, cronaca, economia, notizie internazionali. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 13 a Effetto Giorno. Interviste, analisi, racconti per dare un senso al caos mediatico di metà giornata. Naturalmente qui su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
La morale del tifo è il titolo della puntata di oggi e parliamo chiaramente di tifo calcistico. Nella nostra prima storia, quella dell'ascoltatore Felice, abbiamo affrontato un tema piuttosto importante, cioè quello dell'impossibilità di cambiare squadra del cuore. Quando uno nasce di una squadra è impensabile che poi diventi di un'altra, a meno che non ci sia qualche problema con dei giocatori o con parte della tifoseria, come ci spiega questo pezzo che abbiamo trovato su Internazionale. Si intitola La morale dei tifosi, lo ha scritto Alfred Archer. State con noi. Nell'agosto del 2023 il Manchester United ha dovuto prendere una decisione. L'attaccante Mason Greenwood doveva tornare a giocare per il club. Anche i tifosi erano chiamati a una scelta. Dovevano accettare il suo ritorno. Greenwood era stato messo fuori rosa nel gennaio 2020, dopo essere stato arrestato con l'accusa di stupro, aggressione e comportamento coercitivo. Poi le accuse erano state ritirate. Spesso, viste le scarse informazioni a disposizione del pubblico, i tifosi non possono sapere se un giocatore ha fatto veramente qualcosa di male. Si sa che le aggressioni sessuali poche volte si risolvono con una condanna in tribunale, ma senza informazioni non si possono giudicare le persone semplicemente sulla base di statistiche. Ciò che colpisce del caso è che è stato chiesto ai tifosi di dare un giudizio etico. Greenwood non è stato condannato, ma anche se alla fine tutte le accuse sono cadute, i tifosi hanno potuto ascoltare gli audio e vedere le immagini che provavano in modo apparentemente inoppugnabile l'aggressione del giocatore ai danni della sua compagna.
No more training and no further matches for Mason Greenwood until the allegations of violence against a woman are fully investigated.
Sia il Manchester United sia il calciatore sostenevano che c'era una spiegazione che lo scagionava, ma dato che i tifosi non avevano avuto modo di ascoltarla, le uniche cose che avevano erano prove imbarazzanti da una parte e deboli smentite dall'altra. Ci sono molti altri esempi simili. I giocatori o gli allenatori o i proprietari della squadra fanno cose brutte o perfino terribili in tutti gli sport. La domanda è: quanto è importante tutto questo per i tifosi e cosa possono fare? Per rispondere dobbiamo prima capire la natura del tifo sportivo. Se chiediamo alle persone di indicare gli argomenti su cui i filosofi ragionano di più, è difficile che mettano il tifo in cima alla lista. Per come lo vediamo noi, il tifo sportivo è una forma d'amore. I tifosi si appassionano alle loro squadre come degli innamorati. Vogliamo che la loro squadra vada bene, proprio come gli innamorati vogliono il meglio per chi amano. Sia gli innamorati sia i tifosi, infine, tendono a guardare l'oggetto del loro amore sotto una luce eccessivamente favorevole, che gli fa vedere solo le qualità positive. Naturalmente amare una squadra non è esattamente come amare un altro essere umano. Per certi versi è come amare un paese o una città, perché presuppone di volere bene alla comunità di cui si fa parte. La comunità, infatti, è un aspetto cruciale del tifo, è una componente fondamentale del suo fascino. Lo storico Benedict Anderson ha coniato una definizione memorabile quando ha detto che le nazioni sono comunità immaginate, comunità costruite attorno a un'idea più o meno condivisa di cosa significa appartenere a qualcosa. Anche le tifoserie sono comunità immaginate, costruite intorno a storie di trionfi eroici e sconfitte tragiche. Il tifo influenza anche i valori delle persone, il senso di chi sono e di cos'è importante per loro. Colloca l'individuo all'interno di una comunità etica che riflette un collettivo con i suoi valori e le sue regole, che persegue obiettivi comuni creando un senso stabile di identità e fiducia del gruppo. Il successo non è l'unico obiettivo comune inseguito dai sostenitori di una squadra. I club non sono solo nomi su una maglia o uno stadio. Molte squadre hanno un'identità solida basata su una specifica storia o sull'adesione a principi profondi. Quindi, dalla squadra che una persona sostiene, possiamo capire qualcosa dei suoi valori o delle sue posizioni etiche. Non dimentichiamo però che è importante lasciare spazio anche a quei tifosi che amano una squadra a prescindere dalle caratteristiche sociopolitiche. Questo ci aiuta a capire i problemi che si pongono ai tifosi quando la loro squadra del cuore fa qualcosa di sbagliato. Se i sostenitori cantano dei cori razzisti, stanno mandando un messaggio, e cioè che i loro valori sono quelli della comunità. Il messaggio coinvolge tutte le persone che si identificano con il club, anche se non condividono quei valori. E il coinvolgimento è ancora più profondo quando questi cori non sono contestati. Tollerarli manda un ulteriore messaggio, e cioè che anche i tifosi che non si riconoscono in quei valori accettano di condividere lo stadio con persone che gli esprimono cantandoli a squarciagola.
Sentiamo di Luca, sai che ti risponde? Che sei un pagliaccio. No, quindi cosa liquidi? No, Pitarello, cosa liquidi? Ma qua mica Luca, io ti do un po' schiaffi qua. Mica Luca qua, eh. Ma basta uno schiaffone con te.
Davide.
Ma sta città ha fatto la galera, denunce di file.
E se sono i giocatori e non i tifosi, invece, a comportarsi male? Come spiega lo scrittore e grande tifoso di calcio Nick Hornby nel suo Febbre 90, i giocatori sono i rappresentanti dei tifosi. Fanno le loro veci sul campo e incarnano la comunità per la durata della partita. Continuando a sostenere una squadra con giocatori accusati di atti violenti, il messaggio che i tifosi sembrano mandare è che condividono i valori degli atleti. Ma cosa possono farci i tifosi? Chi prende queste questioni sul serio deve confrontarsi a sua volta con due tipi di critiche. Da una parte ci sono quelli a cui non importa niente dello sport, che si chiedono perché mai i tifosi dovrebbero appoggiare una squadra che fa cose immorali. Dall'altra parte ci sono i tifosi più irriducibili, per i quali smettere di sostenere la squadra è inconcepibile. Per loro chiunque possa anche solo immaginare di abbandonare o di criticare pesantemente il club del cuore è un traditore, è un tifoso a metà. Chi liquida il tifo come un fatto banale non riesce a riconoscere l'importanza di questa comunità etica, il modo in cui plasmano l'identità dei partecipanti e i vincoli di fedeltà che stabiliscono. Quando una comunità si allontana troppo dai suoi valori, rimanere fedele ai suoi principi etici, cioè essere un buon tifoso, impone di prendere posizione. A volte, l'unico modo di essere un vero tifoso è voltare le spalle alla squadra. Sono gli Oasis, ovviamente, con Don't Look Back in Anger. Si è parlato tantissimo di loro dopo che un paio di settimane fa è uscita la notizia incredibile della reunion dei fratelli Gallagher, dopo che sostanzialmente se le davano di santa ragione da più di 20-25 anni. C'è stato veramente un entusiasmo nella mia generazione di gente che postava di essere in coda per acquistare i biglietti a Londra, poi no a Cardiff, poi a Manchester, adesso non ricordo bene le date, poi alcuni ce l'hanno fatta, altri no. No, insomma, è come se i 50 anni si fossero ringalluzziti finalmente ripensando ai loro 20 anni cantando gli Oasis. Ma insomma, chi se ne frega. La cosa che vi abbiamo raccontato invece è tratta da Internazionale, la firma di Alfred Archer, si intitola La morale dei tifosi. Questo è un pezzo, secondo me, molto interessante. Non è una storia, come avrete ovviamente immaginato, è una cosa che facciamo di rado, non raccontare storie, ma provare a scegliere dei pezzi di racconto che spiegano un pezzo di mondo. Questo secondo me era interessante proprio perché il tifo, il calcio, anche a chi non piace, anche alle persone che non piace, alle persone che non lo seguono, è un elemento molto presente nella nostra quotidianità. Ripeto, anche per chi non è tifoso e lo schifa, comunque sente parlare di calcio in continuazione, va al bar, chiede un cappuccino e quelli accanto stanno parlando del Milan, della Juventus, dell'Inter, e quindi è inutile far finta che non ci sia. È molto presente, secondo me questo pezzo raccontava molto bene che senso ha essere tifoso ed essere un tifoso etico. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Mai a Noi.
Matteo Caccia racconta.
Attraverso la storia di Marcella Di Folco, che è la protagonista della nostra storia seriale e del podcast Mai Annoiata, stiamo cercando di raccontarvi la storia del movimento transgender in Italia. È tratta da Mai Annoiata, questo è il titolo del podcast, la nostra storia seriale, scritto da Federico Fabiani e Francesca Sciacca, che ne sono anche le voci. Loro hanno realizzato anche un sito a supporto, che è un sito molto interessante, ci sono approfondimenti, foto, informazioni, maiannoiata.it, se avete voglia di andare a vederlo. È il 4 luglio dell'80, siamo a Milano, siamo all'ingresso della piscina del Lido e il movimento transessuale italiano, nato nei primi anni 70 in maniera spontanea, ha cominciato a strutturarsi e punta all'ottenimento del primo successo: il diritto per la legge alla riassegnazione del sesso.
Siamo entrati alla spicciolata, cose così, nessuno sapeva niente, nessuno capiva, però a un segnale qualcosa, tanti si sono denudati, hanno tirato fuori i seni, hanno tirato qua, hanno tirato là. Ti immagini cosa è successo? La polizia, i camioncini sono arrivati a centinaia, un macello. Giornale, mezzi uomini, ha portato di tutto, però è stato un clamore enorme. Sono arrivati cellulari a non finire, blindate là dentro come ammassati, però ci hanno un po' rilasciato un giorno, quel giorno, no, stesso giorno forse, che aveva segni ritratti, che aveva segni, tutti questi bambini tutti lì, però nelle mamme, cose così, non c'è stato uno scandalo assolutamente. Cioè, c'è stato più uno scandalo fra i funzionari, fra questura, fra qualche deputato, cose così, che altro. Ma della gente no, non c'è stato. No.
La manifestazione alla piscina del Lido di Milano, avvenuta il 4 luglio 1980, è la prima protesta pubblica del MIT ad attirare un'attenzione nazionale e per il movimento rappresenta un punto di svolta. L'idea è semplice ma geniale. Il regolamento della piscina, infatti, consente agli uomini di utilizzare la sola parte inferiore del costume da bagno. Così le attiviste del MIT, che sui documenti sono identificate come uomini, si sfilano i reggiseni davanti a tutti e creano attimi di smarrimento.
È la prima volta che la condizione legale delle persone trans viene messa in discussione pubblicamente e rivelata in tutta la sua assurdità. Il giorno dopo, il Corriere della Sera scrive:
la gente ha reagito in modo diverso, chi con i tradizionali improperi, froci, orecchioni, chi con indifferenza, ormai abituato alle improvvisazioni pittoresche dei radicali. Il destino del marciapiede, dicono i transessuali, con tutte le sue conseguenze, è spesso la punizione più amara per chi, in fondo, non vuole che recuperare la propria normalità.
Un gruppo, una comunità, si affacciava per la prima volta sul palcoscenico, dico io, vantando dei diritti, che soprattutto era un diritto ad essere riconosciute come donne. Quindi ad auspicare una legge. Il Partito Radicale sposò immediatamente la causa, perché su questo i radicali vanno riconosciuti come, diciamo, gli antesignani dei diritti. quindi la fecero propria e intanto prestarono le sedi, prestarono le proprie attrezzature anche di ciclostili per stampare manifesti, volantini, eccetera. E quindi cominciarono poi a portare avanti dentro al Parlamento le istanze che insomma non era poi così scontato che fossero riconosciute e approvate.
La protesta alla piscina di Milano galvanizza le attiviste del MIT, che, sempre con l'appoggio dei radicali, si inventano un'altra forma di disobbedienza civile. Anche qui, in prima fila, c'è Pina Bonanno.
Che facciamo? Abbiamo fatto la piscina, no? Dobbiamo fare una cosa più forte. Ci sposiamo con Simone. Simone era una ragazzina, aveva avuto 18 anni forse, bellina, tutta, era una che veniva sempre dietro. Facciamo questa cosa qua, vediamo così. Abbiamo organizzato questo matrimonio, abbiamo fatto i documenti. Io per conto mio, lei per conto suo. Abbiamo presentato, così, il giorno del matrimonio sono arrivato un po' da Milano, da Torino, dalle varie città, così eravamo in tantissimi, tutti ambientati per matrimoni, chi col cappello, chi cose così.
Il 23 ottobre 1980, Pina Bonanno, che all'anagrafe è registrata come Giuseppe, e l'attivista radicale Simona Viola, si presentano a Palazzo Marino davanti al consigliere comunale che dovrebbe sposarle.
La gente certo era incredula, c'erano anche un sacco di matrimoni, perciò cercavano suo sposo, ma suo sposo non c'era. E secondo loro forse era un matrimonio che volevamo farlo, mentre noi è stato... Io non volevo assolutamente niente. Tu Simona Viola vuoi prendere con lei? Sì. Quando è giunto, è arrivata da me, tu Giuseppe, tu, dico sì, io la voglio, però lo faccio perché lo dico là, lo Stato non vuole che io sposi la persona, il compagno che ho, e allora lo faccio anche in forma di protesta, cose così, per far sì che in Italia due donne si sposano. Lui dice, prendo atto della cosa così, ma io non mi sento di celebrare un matrimonio che è tipo una protesta, tipo una cosa così. Ecco, non è andata in forma, poi da lì c'è stata una festa sul Palazzo Reale, sotto lì nel cortile, poi una manifestazione verso Palazzo Marino, Piazza della Scala, con fiaccolata, cose così. È stato tutto un contesto, non è finita soltanto.
Il giorno dopo il Corriere della Sera titola: questo matrimonio non sa da fare, vietato il sì dell'uomo diventato donna alla sua promessa sposa. Il consigliere comunale rifiuta le nozze a un transessuale e la cerimonia si trasforma in manifestazione politica.
Alla fine del 1980 il movimento inizia così ad avere una forma più strutturata, tanto che a Roma vengono organizzate le prime manifestazioni nazionali.
L'appuntamento che io do a tutte le transessuali, a tutti i simpatizzanti per il MIT, Movimento Italiano Transessuali, è questo. Noi domani mattina inizieremo un corteo che partirà alle 10.30 da Largo di Torre Argentina, si fermerà davanti il Palazzo di Montecitorio dove le delegazioni...
Anche le rivendicazioni del MIT diventano più strutturate e più chiare. Non si tratta più solo di lottare contro l'emarginazione e la repressione, è arrivato il momento di rivendicare dei diritti. E questa richiesta riesce in quegli anni a raggiungere i primi veri interlocutori politici, al di là dei sempre presenti radicali.
Il 20 gennaio del 1981, ad esempio, il sindaco di Firenze, Elio Gabuggiani, riceve ufficialmente una delegazione del MIT a Palazzo Vecchio. Ma anche in un'occasione così formale, la derisione e le provocazioni riescono a trovare spazio. Lo racconta Gianna Parenti, figura di riferimento del MIT fiorentino.
Cominciamo a denunciare i giornali e i giornalisti che scrivono il falso e vengono da noi solo a chiedere delle foto osè con i seni fuori, come è successo alla nostra delegazione in comune a Firenze nell'anticamera del sindaco, mentre la nostra Stefania era ricevuta per la prima volta nella storia dal sindaco di Firenze. Dei giornalisti merdosi erano lì a chiederci le foto nude. Questo non deve succedere, perché non siamo fenomeni da baraccone.
Questo è il brano con cui abbiamo festeggiato la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006 ed è diventato in realtà un po' l'inno di tutti quelli che vogliono vincere qualcosa, direi. Sono White Stripes che cantano Seven Nation Army. Io ringrazio moltissimo Federico Fabiani e Francesca Sciacca che ci permettono di raccontare il loro podcast Mai Annoiata. Ringrazio moltissimo Anita Panizza che scrive questo programma, lo fa insieme a me, insieme a Federico Bernocchi. Ringrazio molto Luca Micheli che sceglie i brani musicali, quindi è merito suo se chiudiamo con Seven Nation Army. E ringrazio moltissimo anche Paolo Corleoni che monta il tutto e crea il suono di questo programma. Ora la linea va al GR. Noi ci vediamo domani a Milano alla presentazione del libro Cose che succedono vivendo da Verso alle 19 se siete a Milano, altrimenti dopodomani a Rovereto sempre alle 19 alla libreria Arcadia. Linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!